come sottolineava prima Edgar, stiamo attraversando nei capitoli centrali dell'epistola di Paolo ai Romani, capitolo 5, da 5 al capitolo 8, e stiamo attraversando per sommi capi quello che l'Apostolo Paolo considera come le conseguenze della giustificazione per fede. Abbiamo iniziato col capitolo numero 5. Nei primi versetti l'Apostolo, dopo aver parlato lungamente, dedicato molto spazio ai versetti precedenti, nel capitolo precedente al capitolo 5 della giustificazione, ha parlato lungamente, predicato e messo anche per iscritto il Dio che giustifica, Dio giusto e santo che giustifica, ha parlato anche della giustificazione in sé, il suo significato, attingendo dall'Antico Testamento niente meno che degli esempi viventi, degli esempi pratici degli uomini di Dio che sono stati giustificati per la fede. Poi ha parlato anche della, dei beneficiari della giustificazione per fede, e al capitolo 5 noi abbiamo che questa giustificazione per fede ha raggiunto il suo scopo. E questo è lo scopo anche dell'Apostolo, che non soltanto si limita a dare degli insegnamenti teorici, ad ammaestrare e formare in tutto il consiglio di Dio, egli anche si prolunga poi a parlare della praticità del suo insegnamento e della sua predicazione. E non è una cosa strana se l'Apostolo segue una caratteristica nelle epistole come scrittore, dividendo queste epistole nella prima parte, come chiamiamola teoria, e poi nella seconda parte la pratica, le implicazioni, le conseguenze etiche del Vangelo che egli annuncia. E qui nel capitolo, nel capitolo 5, abbiamo una schiera di giustificati. Questa mattina abbiamo parlato un po', credo che si possa benissimo legare il testo di Ebrei che è stato appena letto, una schiera di testimoni, ecco, con questo primo versetto, il primo versetto del capitolo 5, dove la giustificazione ha avuto luogo. La giustificazione predicata è stata ricevuta per la sola fede, e qui ci sono di quelli che sono stati giustificati. Qui Lutero aggiunge l'aggettivo sola: per sola fede è avvenuta questa giustificazione. Dei peccatori che si sono ravveduti, il Signore li ha toccati, questi peccatori, appesantiti dalla coscienza, dalla colpa, del proprio peccato e della situazione di inimicizia e di ostilità contro Dio, ora sono venuti a Cristo. E per la sola fede nel Signore Gesù Cristo, ecco, Lutero mantenne chiaro questo concetto, aggiungendo nel testo, non sta scritto, questa parolina sola, volle appunto chiarire molto bene questo fatto, che il peccatore è giustificato gratuitamente per la sola fede nel Signore Gesù Cristo. Egli è assolto sulla base del sacrificio di Cristo. Quindi collega il primo versetto del capitolo 5, giustificati, con l'ultima parola del capitolo 4, quando dice che per mezzo del Signore Gesù Cristo risuscitato, che è la nostra giustificazione. E la prima parola del capitolo 5 è giustificati. Ecco, quindi qui si è formato una schiera di giustificati. un gruppo di giustificati che hanno aderito al Vangelo con la mente e con il cuore e che ora inizia questa compagnia, chiamiamola così, una compagnia di giustificati, inizia un percorso, inizia un viaggio. Questi sono anche dei pellegrini. E abbiamo anche sottolineato nel primo intervento gli effetti di questa giustificazione. Questi che sono stati giustificati, assolti, ecco, abbiamo detto, abbiamo dato anche una piccola definizione l'altra volta, come se non avessero mai peccato, sono stati dichiarati giuridicamente da Dio, ecco, assolti, dichiarati giusti. E la prima, il primo effetto di questa giustificazione, se ricordiamo, è pace. Pace è il primo effetto, questo è l'effetto immediato. Non appena si entra in una nuova relazione con Dio, l'inimicizia viene rimossa, e Dio prende anche l'iniziativa di cambiare atteggiamento, di cambiare, diciamo, trattamento con il colpevole. Da colpevole ora il Signore lo considera come addirittura come un suo figlio, come un suo amico, da nemico amico. E l'inimicizia che c'era precedentemente viene completamente rimossa, che non è soltanto un'emozione o un sentimento, questo anche, è anche previsto, ma è soprattutto una nuova situazione, una situazione oggettiva. È in questa nuova situazione che il Signore, il Dio, non mi condanna più. La sua condanna non grava più su di me. Poi il secondo effetto, abbiamo detto l'effetto immediato, il possesso, e si può parlare, anche se si vuole parlare di tempo, anche passato. Il secondo effetto di questa giustificazione per fede che questi giustificati hanno, diciamo, ricevuto, che sentono, avvertono, qual è? La grazia. La grazia, che è un effetto a singhiozzo, un effetto di tanto in tanto, o un effetto permanente, uno stato di grazia. Questi giustificati ora per fede in Gesù Cristo non sono più disgraziati, ma sono graziati, non più in una situazione di disgrazia, ma in una situazione di grazia, e questo permanentemente, perché questa grazia non scadrà mai per la grazia, diciamo, per la grazia di Dio. Quindi un effetto permanente, in questa grazia stabiliti, ricostituiti, radicati, fortificati, e poi abbiamo anche, se vogliamo parlare del tempo, tempo presente. Poi il terzo risultato, qual è il terzo risultato? Gloria, ecco, e questo risultato è l'effetto ultimo, è l'effetto che si pone davanti. E quindi allora qui noi abbiamo un percorso dalla giustificazione per fede alla glorificazione. Voi ricordate che, diciamo, nei capitoli precedenti l'Apostolo Paolo è stato molto chiaro quando ha detto che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ora invece qui viene ripristinata questa gloria di Dio, questa glorificazione di questi giustificati, diciamo, è appena iniziato, procederà attraverso la santificazione e fino poi all'effetto ultimo, la salvezza, diciamo, nella sua completezza, nella sua totalità, diciamo, quando sarà realizzato, diciamo, appieno. Allora questi sono i tre effetti: pace, grazia e gloria, con l'effetto ultimo, questa gloria alla speranza, e poi questo effetto è anche un effetto futuro. Non appena allora questa compagnia di giustificati si è messa in viaggio, incontra una bella sorpresa, e questo l'abbiamo più avanti nei versetti 3 e 4, dove è detto che qui si apre davanti a questi giustificati un cammino di sofferenza oppure di afflizione, come abbiamo visto l'altra volta nel secondo intervento da parte di Francesco. Ora, questi giustificati hanno iniziato un cammino e un percorso che l'Apostolo qui definisce come un percorso di afflizione, un cammino di sofferenza. Allora qui qualcuno potrebbe anche obiettare e dire: ma come, non abbiamo qui avuto la pace? E questa pace non è un possesso che il Signore ci ha dato? Che dice: noi abbiamo pace. E allora com'è questo fatto? Qui incontriamo delle sofferenze, delle afflizioni o tribolazioni, distrette, insomma, ci sono diverse versioni. E qui l'Apostolo dice appunto questo, che la giustificazione per fede e il cammino della giustificazione per sola fede come giustificati non è fatto di rose e fiori. Le rose hanno delle spine. E quando parla qui di afflizioni, cosa vuole dire qui l'Apostolo? Le sofferenze, quali possono essere? Non so, una depressione, una malattia, mal di denti, oppure qualcos'altro, qualche altra malattia? Come possiamo definire? La volta scorsa noi l'abbiamo ascoltato, queste sofferenze che questi giustificati incontrano, no? Hanno appena iniziato questo viaggio, abbiamo dai due lati, no? Due ali di fiori, tutto quanto, ma poi incontrano delle sofferenze. Come possiamo definire queste sofferenze di cui sta parlando qui l'Apostolo? Sono le pressioni, le ostilità che incontrano questi giustificati per la causa di Cristo. Sono le sofferenze, diciamo, di una testimonianza nell'essere testimoni. Abbiamo ricordato poc'anzi che questa schiera di testimoni, ecco, incontra delle sofferenze per la causa di Cristo. Gesù l'aveva detto molto chiaramente ai discepoli quando lasciò quel testamento spirituale prima di salutarli ed essere, diciamo, crocifisso e poi partire alla destra del Padre. Cosa disse ai suoi discepoli? Voi avrete delle belle gioie, l'applauso, avrete, diciamo, tante belle, bei complimenti perché siete diventati cristiani, perché seguite Cristo. Ha detto così? Forse il Signore no, cosa ha detto? Voi avrete tribolazioni. E poi nel discorso delle beatitudini Gesù aggiunge ancora questo fatto. E il termine che qui l'Apostolo Paolo usa per afflizioni, sofferenze, diciamo, è lo stesso termine che usa Gesù nel Vangelo quando disse: guardate che voi avete tribolazioni, avrete delle afflizioni per causa mia, ma scoraggiatevi, dice, cosa fate? Lasciatevi abbattere? Cos'è? Oppure, diciamo, come persone bastonate, no, fatevi animo, perché io ho vinto il mondo con tutte le ostilità. Allora qui l'Apostolo sta parlando di questo tipo di sofferenze da parte del mondo. E quindi questi giustificati, che non sono masochisti, perché non sono di quelli che prendono piacere nel farsi, diciamo, delle sofferenze, provare gioia in questo dolore, ma non sono neanche stoici, perché prendono delle distanze, diciamo, da tutto quello che circonda attorno, ma sono giustificati per fede, che sono anche dei realisti, cioè che leggono nelle sofferenze il piano di Dio che si sta svolgendo, che si sta andando avanti, capaci anche ora, dotati dalla guida dello Spirito Santo, di sfruttare queste sofferenze, queste afflizioni per la causa di Cristo a proprio vantaggio. È come se qui abbiamo questi quattro elementi che l'Apostolo sta diciamo, sottolineando l'esperienza, la pazienza, e tutto questo fa quadrato intorno a questi giustificati per fede, sapendo trarre poi da queste sofferenze anche dei benefici, e tra questi benefici abbiamo anche la formazione di un nuovo carattere, di un nuovo carattere, il carattere cristiano, è il carattere dei discepoli di Cristo, che si va formando via via fino, diciamo, alla glorificazione. Quindi allora dobbiamo dire che questi giustificati hanno un occhio fisso sulla glorificazione, che è il destino, diciamo, ultimo, è l'effetto ultimo, no? Davanti, ma hanno anche un occhio che guarda a destra e a sinistra delle sofferenze nelle afflizioni. Questo non vuol dire che questi qui sono dei disoccupati oppure dei fannulloni o degli sfaticati in questo nuovo, questo nuovo percorso. Ora arriviamo al versetto numero 5, e qui l'Apostolo sottolinea il fatto che questa speranza della glorificazione è ben fondata, è ben sicura ed è incrollabile. Ora, sull'amore di Dio, ecco il versetto numero 5, questa speranza è ben fondata e consolidata, incrollabile, sull'amore di Dio. È come se vogliamo, per esempio, interrogare l'Apostolo, se l'Apostolo fosse qui presente, noi interroghiamo e diciamo: a partire da che cosa questa speranza tu la ritieni incrollabile, tu la ritieni, così forte? Non potrebbe essere una tua illusione? Non potrebbe essere, un tuo sogno, una tua visione? Da che cosa tu assicuri che questa speranza è incrollabile ed è fondata nell'amore di Dio? Molto spesso incontriamo anche noi, no, queste obiezioni da parte dei nostri interlocutori. Cioè, da che cosa tu sei così sicuro, così certo che andrai nel cielo, che tu godrai, il destino eterno, che questo destino eterno, dici tu, è una speranza? Queste sono magari delle obiezioni che possono essere mosse all'Apostolo Paolo. E l'Apostolo qui segue almeno tre argomentazioni, se vogliamo, un po' la sua apologia. La prima è di natura soggettiva, la seconda è di natura oggettiva e la terza argomentazione è quella logica e conclusiva. Al versetto numero 5, allora lo possiamo leggere fino al versetto numero 11. Or la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perché, mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente, infatti, qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno ardirebbe morire per un uomo da bene. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo stati riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. E non solo, ma anche ci vantiamo in Dio per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo, tramite il quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Questi giustificati dunque esultano, hanno questa grande gioia, si rallegrano, sono fieri di questa speranza che loro ora stanno nutrendo, che loro ora stanno vivendo. un uomo senza speranza, se togliete la speranza di un uomo, è un uomo infelice, è un uomo disperato, è un uomo che vede se stesso prigioniero di un qualcosa che non gli può dare nessuna realizzazione, nessun appagamento. È un uomo prigioniero, senza speranza, un uomo che non ha speranza. Togliete la speranza di un uomo e quest'uomo vive la sua infelicità. Ecco allora che qui abbiamo, dice l'Apostolo Paolo, questa speranza che è davanti, che è la gloria, che è il destino eterno. Gesù Cristo è morto alla croce per i nostri peccati, noi siamo morti con Lui, lo spiegherà il capitolo 6, e ora abbiamo con Lui una vita vivente perché Egli è risuscitato. E il destino del nostro Signore Gesù Cristo è anche il nostro destino. Allora voi vedete questo legame, questa unione con Cristo. Questa speranza, dice l'Apostolo, fa una prima affermazione molto forte, bella, diciamo, ben solida. Questa speranza che io nutro e che nutriamo, perché si mette anche in mezzo, abbiamo detto che qui è partita questa compagnia, questo gruppo di giustificati, questa schiera di giustificati per una nuova avventura, per una novità di vita, perché sono uomini completamente rinnovati, sono uomini nuovi, aggiungiamo anche le donne, ecco, sono fratelli e sorelle che stanno, diciamo, viaggiando e stanno partendo per una gran bella e nuova avventura con Cristo. E questo può essere anche cos'è la nostra schiera, la nostra compagnia, questa nostra realtà ecclesiale, qui in questa Chiesa, come giustificati fratelli e sorelle. Ma posso far parte io a questa compagnia di giustificati? Certo, se qualcuno si fa questa domanda questa mattina, la risposta che dà qui l'Apostolo Paolo è questa: certo, tu puoi far parte di questa compagnia, c'è ancora tempo e c'è ancora spazio per te, ma, ecco il ma, devi allora accostarti a Cristo, devi venire a Cristo. E per la sola fede in Cristo tu devi poi prendere da Lui, ecco, con una mano tesa, il suo amore, la sua salvezza, per la sola fede, dice qui l'Apostolo. Ora, questa speranza è fondata sull'amore di Dio, dice qui l'Apostolo, e parte con questa, abbiamo detto prima, un'argomentazione soggettiva. E parla per la prima volta in tutta l'Epistola dell'amore di Dio e dell'opera dello Spirito Santo. Questo amore di Dio, questo grande amore di Dio, un amore immenso, è un amore sconfinato, l'abbiamo ascoltato, diciamo, venerdì scorso nel filmato, quando Billy Graham, ecco, sottolineava questo concetto della grandezza dell'amore di Dio, questo amore di Dio che è dallo Spirito Santo sparso nei nostri cuori. E qui voi avete anche delle implicazioni nell'opera di questa giustificazione, della sicurezza della giustificazione, anche l'opera dello Spirito Santo. E qui avete, diciamo, il quadro completo dell'opera trinitaria dell'Iddio Padre, dell'Iddio Figlio e dell'Iddio Spirito Santo. Il Padre ha donato il suo Figlio, ecco, questo era il triangolo, magari lo metto dopo, ha dato il suo Figlio. Il suo Figlio, Gesù Cristo, ha dato non qualcun altro, ma ha dato se stesso. Lo Spirito Santo dà a noi, no? Il suo Figlio, il Figlio del Signore, il Figlio, diciamo, il Signore Gesù Cristo, con tutti i benefici e con tutta la, diciamo, la salvezza che gli ci ha acquistato. Ora, cosa fa qui lo Spirito Santo? Attinge dall'amore di Dio, da questo amore di Dio, e lo riversa nei nostri cuori. Quindi abbiamo qui una prima argomentazione alla risposta di coloro che dicono a Paolo: come fai tu a essere sicuro che sei amato da Dio? su quale base, su che cosa non potrebbe essere una tua illusione? Allora qui l'Apostolo risponde e dice che questo prima di tutto è una esperienza interiore, è una esperienza interiore. Perché oltre agli effetti della giustificazione per fede, oltre diciamo alle altre cose che Dio ha dato a questi giustificati, ha dato lo Spirito Santo. E con Salvatore, quando abbiamo cercato un pochino di capire bene questo concetto, abbiamo usato l'immagine, l'illustrazione di chi sta in riva ad un oceano immenso. Voi immaginate l'oceano Pacifico, l'oceano Atlantico, no? Che sta proprio lì in riva e che con un secchio, un bel secchio, attinge dall'oceano e lo riversa nella buca che ha fatto nella sabbia. Questo è il concetto che usa qui l'Apostolo Paolo. Egli porta avanti il primo concetto è dell'azione completa, totale, compiuta dello Spirito Santo che riempie il nostro cuore, ma questa azione poi è continua, è insistente. Questo Spirito Santo che il Signore ha dato, dice, che è il dono, diciamo, da parte del Padre, da parte del Signore Gesù Cristo, attinge continuamente, 24 ore su 24, con un secchio enorme e lo riversa nel tuo cuore, lo riversa nei tuoi, cioè nei vostri cuori, nel mio cuore, nei nostri cuori. Ecco come Paolo, diciamo, procede, va avanti. Ed è chiaro che il nostro cuore è un contenitore che sembra più un colabrodo, perché perde, ma lo Spirito Santo, ecco, è colui che riempie continuamente i nostri cuori dell'amore di Dio. Possiamo attraversare dei momenti di prova, come dice qui l'Apostolo Paolo, della sofferenza, dell'afflizione che si incontra capir facendo, delle minacce, delle insidie, anche come abbiamo anche cantato, da parte dei nemici della croce, e tra questi il grande nemico che è Satana, che può minacciare, no, la nostra la sicurezza di questa giustificazione che noi abbiamo ottenuto per la sola fede. Ma lo Spirito Santo attesta continuamente, sempre, che noi siamo amati da Dio. E nel capitolo 8, quando l'Apostolo Paolo continuerà la persona e l'opera dello Spirito Santo, egli dice che lo Spirito Santo attesta al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Allora credo che qui dobbiamo già esprimere un sentimento e parole di lode, di adorazione, di riconoscenza e di gratitudine al Signore, perché da nemici siamo passati ad essere amici di Dio. E che amici! Amati da Dio. Ma consideriamo un po' la portata, la profondità, la grandezza, la maestosità di questo appellativo di essere amati da Dio. Amato da Dio. Io amato da Dio. Tu amata. Tu amato. Voi amati. Amati da Dio. Questo Dio che fino a qualche minuto fa, diciamo, aveva su di me un occhio accigliato per la mia colpa, per i miei peccati, e giustamente meritavo la giusta condanna della croce, ora questo Dio, in quest'opera da lui architettato, da quest'opera che è la sua iniziativa, egli mi riconcilia, assumendo anche l'iniziativa di porre fine alle ostilità nei miei confronti, perché non mi vede più come un colpevole, ma mi vede e mi ama sulla base appunto del sacrificio del Signore Gesù Cristo. Qui non si tratta semplicemente di un sentimento o di una emozione da parte di Dio che oggi c'è, domani non c'è. Sappiamo molto bene che fra gli attributi di Dio, questo Dio è un Dio immutabile, e quando egli decreta, quando egli decide, egli lo firma e lo controfirma con di proprio pugno, ecco, e questo non potrà mai venir meno. Allora è chiaro qui che la prima argomentazione che l'Apostolo sta portando avanti, abbiamo detto, è di natura soggettiva. Lo Spirito Santo che riempie i nostri cuori dell'amore, e qui Paolo specifica molto bene, questo è molto importante, l'amore di chi? L'amore nostro per lui o viceversa? È l'amore di Dio. Ecco, allora noi possiamo dire l'uno e gli altri tra noi e dire a noi stessi: noi amiamo Dio perché Egli ci ha amati il primo. Non dice qui l'Apostolo che lo Spirito riempie il cuore di Dio del nostro amore perché noi non eravamo capaci, e per natura noi non siamo capaci di amare Dio, ma amiamo Dio perché lo Spirito di Dio ha assunto questo compito, questa responsabilità di attingere dall'oceano di Dio, niente meno che dal cuore di Dio direttamente, e nei nostri cuori, continuamente. Allora non c'è nessun motivo di dubitare di questo amore di Dio. Ecco allora che l'Apostolo dice questo è basato su questa esperienza interiore. Hai fatto tu l'esperienza, oltre a capire intellettualmente la dottrina della giustificazione per fede, l'esperienza di Cristo, l'esperienza dell'amore di Dio? Ah, se questo amore di Dio riempisse tutta la tua esistenza, tutto diciamo il tuo cuore, tutta la tua persona, tutto di te stesso, allora la tua vita vibra d'amore, vibrerà d'amore, come la vita di Paolo, come il cuore dell'Apostolo Paolo che ardeva d'amore, la grande passione che egli aveva per il suo Dio, il suo Signore e Salvatore, lui che era bestemmiatore, persecutore, un grande peccatore, che fu conquistato dall'amore di Cristo, dall'amore, diciamo, di Dio, per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Un altro particolare aggiunge qui per arricchirlo e dice che ci è stato dato. Allora tutti coloro che si accostano a Cristo e che credono in Gesù come il loro Signore e Salvatore, indistintamente tutti quanti, dal primo all'ultimo, ricevono lo Spirito Santo senza nessun escluso. Questa compagnia di giustificati dunque hanno ricevuto lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, come effetto e come conseguenza della giustificazione per la sola fede in Cristo Gesù. Il secondo ragionamento è di natura oggettiva e lo abbiamo al versetto numero 8. Per la seconda volta l'Apostolo ripete amore, ma Dio manifesta, mostra il, notate, ripete il suo amore verso di noi in questo che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. È la seconda risposta che l'Apostolo sta dando qui. Alla domanda, l'obiezione, dice: ma come fai tu a essere così sicuro dell'amore di Dio e tu sei amato da Dio, essere amato da Dio? Allora qui l'Apostolo risponde e dice: guardate dove? Alla croce, là, ecco la prova d'amore di Dio. Questa è la prova d'amore di Dio, che avevo anche, diciamo, sì, fatto un piccolo, oggi i triangoli sono benedetti, doppiamente benedetti, perché la pioggia, diciamo, sì. La prova d'amore di Dio. Il Padre ha dato il suo Figlio alla croce per i nostri peccati, il Figlio ha dato se stesso per noi, lo Spirito Santo dona a noi il Figlio di Dio. Allora qui il versetto numero 8 sembra che l'Apostolo dica: volete sapere dove, diciamo, si basa, dov'è che si appoggia questa mia sicurezza e questa mia speranza di essere, diciamo, amico di Dio, essere amato da Dio? Guardate alla croce. Allora qui abbiamo un'argomentazione, diciamo, di natura oggettiva. Guardate alla croce. La croce dunque è un documento storico. La croce dunque è un fatto reale, un fatto veramente avvenuto, perché qui l'Apostolo sta parlando della morte del Signore Gesù Cristo. E la crocifissione del Signore Gesù Cristo è avvenuta qui intorno a una trentina d'anni, ecco, volendo un po' quantificare gli anni prima dell'Apostolo, della chiamata all'apostolato di Paolo. Guardate dunque alla croce. La croce, dice qui Paolo, non è un semplice legame, diciamo, di due legni, ecco, uno verticale e l'altro orizzontale che si incrociano, che vengono fissati e inchiodati e poi, diciamo, messi piantati nel terreno. No, ma su quella croce è stato inchiodato niente meno che il Figlio di Dio, il Signore Gesù Cristo. È a questa croce allora che bisogna guardare. È là che è il momento, diciamo, è il momento nevralgico della prova d'amore di Dio. E questa prova d'amore che Dio aveva promesso, abbiamo ascoltato prima la lezione dei bambini nell'Antico Testamento, e che ora è arrivato il momento e il Signore mantiene la sua promessa, cioè quella del Signore, diciamo, Gesù Cristo, che è morto alla croce. Quindi abbiamo un'argomentazione soggettiva, un'argomentazione oggettiva. Questa croce del Signore Gesù Cristo può essere conosciuta, può essere letta, può essere anche esaminata, e puoi accostarti a questo racconto, per esempio, degli evangelisti, che dedicano parecchio spazio, niente meno, soltanto all'arresto, al processo, all'arresto del Signore Gesù, alla sua crocifissione e alla sua resurrezione. Perché? Perché questa è la prova d'amore di Dio. Oggi si parla e si chiede qual è la prova d'amore di Dio. Tanta sofferenza, tanta violenza, tante guerre che accadono. Questa è la prova d'amore di Dio che l'Apostolo, diciamo, mette qui nel suo discorso, ecco, nel suo argomentare. E poi la terza ed ultima, che è quella conclusiva, è quella, diciamo, logica, che possiamo dire. Se dunque il Dio ha dato prova d'amore mentre eravamo senza forza, qui usa almeno quattro volte queste quattro pennellate per dipingere un po' il passato di questi giustificati per fede, che eravamo senza forza, incapaci di andare a Dio da noi stessi, di amare Dio. Poi eravamo degli empi, quindi eravamo completamente, diciamo, presi dall'empietà, da una vita, diciamo, sregolata, da una vita spiritualmente offuscata, rabbuiata. E poi eravamo peccatori, eppure Dio ha dato questa prova d'amore. Ora che non siamo più così, dice l'Apostolo Paolo, siamo amici di Dio quanto più. Allora il Signore continuerà a manifestare il suo amore. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Credo che qui possiamo un po', diciamo, concludere questa riflessione sulla sicurezza della giustificazione per fede. Dicevo prima che non tanto allora su quello che l'Apostolo Paolo predica, quanto invece sulla esperienza. Hai tu sperimentato nella tua vita il Signore Gesù, quale Signore e Salvatore, puoi dire di essere giustificato da Dio e di essere amato da Dio? Credo che qui allora bisogna dare delle risposte. Non so qual è la tua risposta quest'oggi, ma è necessario dare una risposta a questa prova d'amore da parte di Dio. Che Dio ti dia, diciamo, la saggezza e anche il discernimento nel saper rispondere a questo amore di Dio. È una risposta che sia affermativa, che sia impegnativa nel seguire il Signore, non più da lontano, non più come ostile alla sua parola e alla sua volontà, ma come amico di Dio.